Giusto. La seconda lezione su Sansone. Due domeniche fa abbiamo visto Sansone. Sansone annunciato dall'angelo del Signore. Abbiamo fatto paragone dell'angelo del Signore che è apparso alla madre di Sansone con l'angelo del Signore che è apparso a Gedeone. Abbiamo visto che questo uomo, questo bambino che doveva nascere, aveva già dal concepimento il piano della sua vita stabilito. Lo scopo della sua vita stabilito, annunciato. Lui doveva vivere in modo particolare. Doveva vivere da... Ecco. Gesù veniva da Nazareth. E veniva chiamato Gesù da Nazareth. Ma questo che aveva Sansone, Nazireno, era un voto che uno prendeva. Poteva essere un voto per tutta la vita, poteva essere una cosa temporanea, dipende dal voto che prendeva, era una cosa particolare. C'erano delle cose particolari di chi aveva questo voto. E uno era che non doveva toccare i corpi morti. Poi non dovevano bere degli alcolici, non dovevano neanche mangiare i frutti della vigna. È una cosa un po' strana forse per noi oggi, ma era una cosa che facevano in questo periodo che avevano il voto al Signore, consacrati al Signore. Sansone non doveva neanche tagliarsi i capelli. E così abbiamo visto l'altra volta Sansone che è nato e cresceva dopo che abbiamo visto l'annuncio dell'angelo del Signore. Subito a capitolo 14 troviamo Sansone da adulto. Sappiamo niente della sua infanzia. Non sappiamo molto, solo che alla fine del capitolo 13 che il figlio, la donna partorì un figlio cui crebbe e il Signore lo benedisse. Lo Spirito del Signore comincia ad agitarlo quando era a Mane Dan, fra Sorea e Estaol. Quando arriviamo a 14, troviamo già che Sansone vuole sposarsi. Non abbiamo idea di quanti anni aveva. Sarebbe facile anche per noi aggiudicare Sansone. E se non fosse per un versetto che troveremo nel brano, direi, sì, sarebbe giusto a dire quel giudizio contro di lui. Perché è una cosa un po' strana. Perché lui voleva sposarsi con una che non era di Israele. Voleva sposarsi con una filistea. Una filistea, o i filistei, è il popolo che opprimeva Israele durante quel periodo. E così troviamo che le cose sono un po' particolari in questo capitolo qui. Leggiamo dal 14:1, vediamo Sansone, e se vedete i primi inganni. I primi inganni. Giudici 14, versetto 1. Sansone scese a Timna E vedi là una donna tra i figli, le figlie dei Filistei. Tornato a casa, ne parlò a suo padre e a sua madre e disse: ho visto a Timna una donna tra le figlie dei Filistei. Prendetemela dunque per moglie. Innamorata, l'ha visto, prendetemela. È vero che non si può comandare il cuore? Avete mai sentito che il cuore non si comanda? Quando eravamo giovani, credo che pensavamo così. Ma quanti dei più maturi hanno cambiato idea sul corso della vita? Sì, alziamo le mani. Qualcuno. Oh, anche fra una giovane è alzata la mano. Come credenti in Cristo, dobbiamo domare il nostro cuore. Dobbiamo domare il nostro cuore. Il Signore ha messo certe regole e i nostri desideri debbono tornare in linea con i suoi desideri. Perciò, ragazzi, non è che non si può domare il cuore. Quella è una filosofia che abbiamo nella cultura nostra. Noi, come credente, dobbiamo domare il nostro cuore. Dobbiamo metterlo in soggezione alla volontà di Dio. E poi quante altre volte nella vita dobbiamo domare? Se non dovessimo domare il nostro cuore, se fosse impossibile di non domare il nostro cuore, potremmo giustificare l'infedeltà, il divorzio e tante cose che abbiamo nel mondo di oggi. Dobbiamo domare il nostro cuore, dobbiamo mettere in pratica quello che dice la parola di Dio in tutti gli aspetti della nostra vita. E quando il cuore, nella maniera, parlando dell'innamoramento, quando ci sottomettiamo alle regole del Signore, queste tentazioni che ci porterebbe ad essere infedele ai nostri coniugi non si riveleranno e in particolare non saranno così forti. Il primo che capiamo questo concetto, il meglio che vivremo la vita, perché con il Signore possiamo e dobbiamo domare il cuore. Questa cosa è strano, perché nella legge di Mosè gli israeliti dovevano sposarsi con chi? Gli israeliti dovevano sposarsi con israeliti. Con persone della stessa fede, con persone della stessa convinzione. Perciò incoraggiamo anche i nostri giovani di cercare futuri coniugi che sono credenti. Ma credo che va oltre questo fatto di essere credente. Perché prima di cercare dobbiamo essere quello che il Signore vuole che siamo. Ok? Se dovessimo chiedere a Carmen che tipo di marito vuole, risponderebbe: come si chiama? Rino, perché è già fidanzata. Ma se mi dovesse rispondere Rino, io farei: perché? Perché? Che cosa vedi in Rino che ti porta a voler unirti in matrimonio con lui? E se risponde: è alto, bello, con gli occhi azzurri, direi: attenzione figliola, non è sufficiente. Poi la sfiderei: ma che cosa pensi tu che il Signore vuole da te nella vita? Com'è che il Signore vorrebbe usarti nel servizio suo? Uno giovane mi ha detto: io credo che il Signore vuole che divento pastore. Buono! Chi desidera l'ufficio di pastore desidera una cosa lodevole. Ma pure, solo perché desidera l'ufficio di essere vescovo, pastore, non vuol dire che ha i requisiti per poterlo diventare. È una delle cose che squalifica una persona per certi ministeri per il Signore, sono familiari. Se lei vuole vivere la sua vita in servizio dedicato completamente al Signore e suo marito dice: oh, e me? Io sono geloso perché stai dando la tua attenzione al Signore e io desidero quell'attenzione. E dovrei intervenire a parlare con lui, parlare con lei e capire che cosa sta succedendo o non sta succedendo, perché ci potrebbe essere uno squilibrio lì. Perché anche se abbiamo il desiderio di dare tutto noi stessi al Signore, se il Signore ci ha dato un coniuge, abbiamo un responsabile verso quel coniuge. Non possiamo ignorarlo o ignorarla perché stiamo servendo il Signore. Qualcosa non va. I figli come si comportano? Ah, io sono, mi dedico al Signore così tanto, non ho tempo di correggere i miei figli. Qualcosa non va. Ci sono i requisiti. Ho detto ai giovani un annetto fa, quando abbiamo fatto lo studio sul fidanzamento: se tu vuoi un coniuge spirituale che ama il Signore con tutto il cuore, che vuole dare la sua vita al Signore e vivere per Lui, tu devi essere una persona così. Perché se Rino ha questo desiderio, ma non vede quel desiderio in Carmen, Rino non darà un secondo sguardo a Carmen. E credo che sia giusto così. Ma se quello è il desiderio per Rino, E questo è pure il desiderio di Carmen. E se il Signore vuole mettere insieme, li faranno incontrare. Ok? Allora, con tutto questo, non sposati, non vi preoccupate del coniuge. Preoccupati di essere tutto quello che il Signore vuole che tu sia. E questa applicazione può essere applicata ad ognuno di noi. Per i giovani sembra più imponente, perché devono fare una delle decisioni più grosse della vita quando si decide a sposare. Per altri di noi abbiamo già preso quell'impegno. E bene o male abbiamo preso l'impegno. E se non abbiamo cercato la volontà del Signore prima, non vuol dire che possiamo abbandonare quello o quella per un altro. Non è questo. Se abbiamo scelto contro la volontà del Signore, siamo già legati e abbiamo una responsabilità verso il nostro coniuge. Ma come questo, come nell'affare del cuore, così in molte altre cose della vita, le scelte che prendiamo devono essere sottomesse a quello che troviamo nella parola di Dio. Perché se non prendiamo in considerazione quello che il Signore vuole per una cosa, come possiamo pretendere la sua benedizione? Ma se facciamo tutto quello secondo la volontà di Dio, per quanto riusciamo a capire e fare, credo che la sua benedizione c'è. Ma tocca a noi a vivere nel modo che dobbiamo fare. Sansone, a questo punto penseremo che lui ha trovato una donna che ha fatto girare la testa. Forse era così, forse non era così. E c'è un versetto che arriva che mi fa riflettere su questo fatto. Allora, Sansone dice: prendimi quella perché mi piace. E suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore. Ho dovuto fermarmi su questa frase. Come è possibile? Com'è possibile che Sansone voleva prendere questa donna filistea e questo veniva dal Signore? Io ero pronto a giudicarlo perché lui non era spirituale come doveva essere, che lui questo, lui là. E penso che molti di noi avremmo pensato proprio così. Ma con questa frase devo ripensare quello che avevo pensato. Perché in qualche modo, probabilmente che in un modo che non capisco io, questo veniva dal Signore. Qual era lo scopo della vita di Sansone? Che cosa ha detto l'angelo del Signore alla madre e al padre di Sansone? Ha detto: questo qui comincerà a liberare Israele dai filistei. Non avrebbe fatto dappertutto, non sarebbe stato un lavoro completo, come se non ci sarebbe stati i 20, 40, 60, 80 anni di pace come c'era con altri giudici. Lui cominciava a fare. Abbiamo notato alla fine del capitolo 13 che Sansone si agitava contro i filistei E allora, era che lei piaceva così tanto a lui? O perché lui cercava un modo di stuzzicare i palistei? E questa frase mi ha fatto riflettere di nuovo. Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore. Sansone, infatti, cercava occasione di contesa da parte dei filistei. E per un giovane, una delle cose, prime cose, più ovvie cose di trovare contesa è fra un ragazzo e una ragazza. E quel tempo i filistei domavano Israele. Poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Timna. E quando giunsero alla vigna di Timna, ecco un leone, leoncello venirgli incontro ruggendo. Lo spirito del Signore investì Sansone che, senza aver niente in mano, squartò la belva come uno squarta un capretto. Ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. E scese, parlò con la donna e questo gli piacque. Di là, a qualche tempo, tornò per prendere la sua, per prenderla, e uscì in strada, di strada, per vedere la carcassa del leone. Quanto tempo è? Non sappiamo, ma un po' di tempo è passato. Ed ecco nella carcassa del leone c'era un sciame di ape e del miele. Personalmente non so se avrei mangiato quel miele. A me fa senso. Eppure le api fanno i loro nidi in modo che fuori è più protetto e dentro preservato il miele, presumo. Ma questo mi fa senso. Egli prese in mano il miele e si mise a mangiarlo per via. E quando ebbe raggiunto il suo padre e sua madre, ne diede loro. Ed essi ne mangiarono. Ma non disse loro che aveva preso il miele dalla carcassa del leone. Forse perché non doveva toccare un corpo morto, avendo questo voto di Nazireo. Suo padre scese a trovare quella donna. E là Sansone fece un convinto, perché tale era il costume dei giovani. Appena i parenti della sposa videro Sansone, invitarono 30 compagni perché stesero con lui. 30 amici. Aspetta. Compagni. 30 uomini dei filistei. Forse 30 uomini che Sansone non conoscevano. Probabilmente uomini che Sansone non frequentava. E allora non so come possiamo dire amici, non amici. Erano compagni del convinto. Sansone dissero a questi 30 compagni di festa: io vi proporrò un enigma. Se voi mi lo spiegate entro i 7 giorni del convitto, e se indovinate, vi darò 30 tuniche e 30 vesti. Ma se non me lo potete spiegare, darete 30 tuniche e 30 vesti a me. Quanto costerebbe un vestito, una tunica per una persona? Quanto avrebbe costato a Sansone se non avesse potuto o se avessi dovuto comprare o dare a loro le tuniche. E allora il prezzo dei 30 era molto basso, il rischio per Sansone era molto alto. Quelli gli risposero: «Propone il tuo enigma e noi l'ascolteremo!» E allora egli disse: «Dal mangiatore è uscito del cibo e dal forte è uscito il dolce. Per 3 giorni quelli non poterono spiegare l'enigma. Il 7º giorno dissero alla moglie di Sansone: «Tenta tuo marito affinché ci spieghi l'enigma, se no...» Non sembra molto amici neanche della sposa e della sua famiglia. Se i genitori hanno portato questi 30 uomini per essere i compagni di Sansone, dovevano essere amici di famiglia o qualcosa, o no? Vanno da lei: «Oh, tenta tuo marito perché ti rivelasse questo segreto, questo enigma. Se no, daremo fuoco a te e alla casa di tuo padre.» Poi, per il prezzo di un vestito, ucciderà lei, la casa di suo padre e distruggere tutto quello che hanno? Così capiamo un po' la cattiveria dei filistei. Se vogliono fare questo o minacciano a fare questo a uno di loro, che cosa avrebbero fatto a uno che non era di loro? Penso io. «Tenta tuo marito finché ci spieghi l'enigma, e se no daremo fuoco a te, alla casa di tuo padre. E che? Ci avete invitato per spogliarci?» Oh, un vestito ciascuno. La moglie di Sansone ha usato l'arma più efficace della donna contro suo marito, o no? Strano questo, ma abbastanza normale pure. La moglie di Sansone si mise a piangere presso di lui e dirgli: «Tu non hai per me niente che odio! Non mi ami! Hai proposto un enigma e non hai detto a me la risposta dell'enigma!» Forse non voglio sentire neanche. Come mai? Posso solo immaginare come piangeva, come diceva queste cose. «Tu non hai per me che odio e non mi ami. Hai proposto un enigma ai figli del mio popolo e non me l'hai spiegato. Non ci dovrebbe essere segreti fra di noi!» Elia a lei: «Ecco, non ho spiegato neanche ai miei genitori, né a mio padre, né a mia madre, e io lo spiegherò a te?» A quell'epoca forse avrebbe aggiunto: «Ti ho appena conosciuto, mi piace, ci sposiamo, ma non abbiamo vissuto insieme, non ci conosciamo bene ancora. Lei pianse presso di lui. Per prima sembrava che era solo il settimo giorno. In questo versetto sembra che tutta la settimana andava avanti. Prima diceva il settimo giorno sono andato da lei a dirlo. Qui capiamo che era qualcosa un po' più a lungo che solo l'ultimo giorno della festa. Lei pianse presso lui per 7 giorni che durava il convito. Il settimo giorno finalmente glielo spiegò perché la tormentava e le spiegò l'enigma ai figli del suo popolo. Te la dimenti già prima che vanno a vivere insieme. Gli uomini della città il settimo giorno, prima che tormentasse il sole, dissero a Sansone: cos'è più dolce del miele? E chi è più forte di un leone? E gli rispose loro: se non aveste errato con la mia giovenca, non avresti indovinato il mio enigma. Voi siete stati sleali con me. Probabilmente a lei avrebbe detto: sei stato sleale con me pure. Chi è che non amava chi? Temeva più i 30, amava più la sua famiglia che Sansone, perciò l'ha tradito. Lo Spirito del Signore lo investì, e egli scese a Ascalon, vi uccise 30 uomini, prese le loro spoglie e diede le veste a quelli che avevano spiegato l'enigma. Poi, acceso d'ira, risalì a casa di suo padre, lasciando la sua moglie indietro. Dopo un po', la moglie di Sansone fu data al compagno che gli era scelto per amico. La settimana prossima dobbiamo vedere quello che fa Sansone dopo. Qualche domanda, perché questo qui, quali domande possiamo fare? Quali applicazioni possiamo fare a noi stessi? Che cos'è che fai per il Signore? Qual è il compito che Dio ha dato a te? Ha dato qualcosa? Dovrebbe. Com'è che serviamo Lui con questo compito che ci ha dato da fare? Siamo fedeli? Mettiamo tutta la nostra forza per farlo? Secondo le regole prestabilite da Dio o secondo il tuo modo di pensare? Riempiamo secondo il pensiero di Dio o lo riempiamo secondo i nostri pensieri? Lo facciamo secondo me o lo facciamo secondo Lui? rivedere un attimo i Proverbi capitolo 3, 5, 5 6, 5, 10. Quello che scrive i Proverbi dice: confida nel Signore con tutto il cuore, non ti appoggiare sul tuo discernimento. Quante cose sono che non capiamo riguardo al Signore? Quando Lui ci dice di fare qualcosa, di non fare qualcosa, di mettere in pratica qualcosa, la capiamo sempre? Magari. Quando i nostri genitori ci hanno detto non fare, abbiamo dato fiducia ai nostri genitori e non abbiamo fatto? O abbiamo detto ma quel vecchio, che sa lui? Lui viene da quell'epoca antiquata. Che capisce lui di oggigiorno? Mia moglie ha trovato una cosa, abbiamo trovato anni fa, riguardo ai genitori, i figli. A 5 anni il figlio pensa che i genitori sanno tutto. A 15 anni, forse sa qualcosa. A 20 anni, non sanno niente. Ma a 30 anni cominciano a dire, ma se avessi solo dato retta a mio padre. E ci è piaciuto questo ragionamento abbastanza che abbiamo preso questa cosa argilla, terracotta. Questo autore dei Proverbi dice: confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Quando confidiamo nel Signore non ci dovrebbe essere dubbi. Forse ci sono delle cose che non sappiamo, ma non sapere le cose e dubitare sono due cose diverse. Di confidare nel Signore e non sapere tutto che è nella sua mente non è causa per dubbio, perché Lui dice delle cose perché è per il nostro bene. Come i nostri genitori ci hanno detto delle cose per il nostro bene. Se abbiamo dato retta, siamo meglio. Se non abbiamo dato retta, ripensiamo. Confida nel Signore con tutto il tuo cuore. Chi potrebbe essere più fedele che il Signore? E se diciamo nessuno, allora confidiamo. Non ti appoggiare al tuo discernimento, perché quello che tu puoi capire e quello che lui capisce sono lontani l'uno dall'altro. Come anche con i genitori e gli adolescenti. C'è un motivo perché te l'ho detto. Sì, lo so, se avessi solo capito, ubbidito. Confida nel Signore e non appoggiarti al tuo discernimento. Riconoscelo in tutte le tue vie e egli appianerà i tuoi sentieri. Sembra il buon punto per iniziare, se non abbiamo iniziato ancora. Un buon punto da continuare, se abbiamo già cominciato. Non ti stimare saggio da te stesso. Sì, ma se io non parlo di me stesso, se non mi metto davanti, nessuno mi prende in considerazione. E allora forse è meglio di non essere preso in considerazione da loro. È meglio lasciare al Signore di appianare i nostri sentieri. Non stimare saggio a te stesso. Temi il Signore. Allontanati dal male. Questa sarà la salute del tuo corpo e il refrigero della tua ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita, e i tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza, i tuoi tini traboccheranno di mosto. Che cos'è che hai sacrificato al Signore? Che cos'è che hai sacrificato al Signore? Quanto ti ha costato? Quanto ti ha costato? Quanto hai dovuto pagare? Se leggo bene questi versetti, non ci è costato niente, è solo un investimento. Non accetto questa filosofia del Vangelo del benessere, ma credo questa promessa qui. Quando confidiamo nel Signore, quando mettiamo in pratica quello che dice in questi versetti, Lui è responsabile per le cose al quale dobbiamo. Quando serviamo il Signore come Lui vuole, Lui provvede. Fa parte del confidare in Lui. La promessa era per Israele, da prima che sono entrati nella terra promessa. Onoratemi, ubbiditemi, ubbidite ai comandamenti che vi ho dato, vi do pace, prosperità, pace. Ma se mi abbandonate, dolori, guerre, e io credo che la stessa è vero per oggi. Onoriamo i nostri voti al Signore, confidiamo in Lui, perché merita la nostra fiducia. È Lui che ha mancato nel nostro confronto, o noi che abbiamo mancato nel confronto suo? Perciò mettiamo in pratica ciò che Lui ha dato da fare. E ci vediamo qui domenica prossima per la prossima puntata dei prossimi inganni nella vita di Sansone. Signore, vedendo questa vita di Sansone, ci sono delle cose che vediamo come cose importanti, cose che ci danno gioia, ma Signore, ci sono molte di quelle cose che portano anche tristezza. E Signore, Tu ci hai dato e lasciato questi racconti, questa storia per il nostro bene, perché fa parte della Tua parola, perché ogni scrittura è dato per il nostro insegnamento, per correggerci, per insegnarci, perché possiamo essere ben forniti per ogni opera buona. E Signore, a volte non è facile in questi personaggi dell'Antico Testamento di trarre delle conclusioni buone, ma Signore, sappiamo che sono lì per insegnarci e aiutarci. Perciò, Signore, grazie per questa lezione che ci hai dato riguardo a Sansone, riguardo a questo episodio di Timna. E Signore, che possiamo capire che dobbiamo fidarci di Te e seguirti anche quando non capiamo il sentiero per il quale ci porti. Perché sappiamo che Tu farai secondo la Tua volontà per il nostro bene alla fine di questo sentiero. E Ti ringraziamo, Signore, per questa fiducia, nel nome di Gesù. Amen.